Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, in diretta ogni mercoledì dalle 11 alle 12, un medico specialista risponde alle vostre domande. Informa Salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
La buona giornata ai radioascoltatori di Radio Barbagia. Che vi parla è Giovanni Marinosci, in diretta dagli studi della CEDIAN, in collegamento con la regia centrale di Radio Barbagia. La buona giornata, immagino, ve la darà ora anche il dottor Giampaolo Muzzeddu, chirurgo plastico.
Buongiorno a tutti i radioaspettatori, è un piacere essere qui nuovamente in trasmissione.
Dottor Muzzeddu, io la ringrazio per il rinnovo dell'appuntamento. Oggi so che lei ha preparato una trasmissione un po' particolare che molto ha a che fare con la pelle e le lesioni della pelle. Il titolo della trasmissione è Lesioni cutanee non melanocitarie. Tra un attimo me lo spiega, sì. Attenzione comunque, perché questa, voi medici siete molto bravi, lo so, ma siete anche un po' complicati quando scrivete e quando parlate.
Troppo tecnici.
Grazie a Dio questa trasmissione serve anche a rendere più semplici i vostri concetti, a spiegarli al grande pubblico. Il numero di telefono che potete comporre per parlare in diretta con il dottor Muzzeddu è il 391 17 24 686. Potete anche mandare, se volete, un SMS. Questo numero è sempre attivo, potete chiamare dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle ore 19. Scrivete anche una mail se lo desiderate, proponete anche degli argomenti e faremo di tutto per accontentarvi. Scrivete a cedian@cedian.it oppure anche su Facebook. Ci potete seguire come CEDIAN sulla nostra pagina CEDIAN Centro Diagnostico e scriverci. Eccoci qua, dottor Muzzeddu. Cosa sono intanto le lesioni cutanee non melanocitarie?
Le lesioni cutanee non melanocitarie, proprio dal termine, intendono praticamente lesioni che si presentano sulla cute e che non sono caratterizzate dalla presenza di melanociti, che sono delle cellule che sono presenti nell'epidermide, una parte di tutte quelle cellule presenti, e che molto spesso possono andare incontro a trasformazione, ma vanno incontro a trasformazione in casi molto meno minori, un numero di casi minori rispetto a tutti gli altri tipi di cellule, se vanno incontro a degli stress o a dei danneggiamenti. È per questo quindi che intendiamo parlare di lesioni che non siano derivate dai melanociti, come per esempio il melanoma.
Ci stavo arrivando, infatti, questa parola melanocitarie sta quasi a indicare melanoma, e siccome melanoma mi è data a sapere una brutta parola,
sì, purtroppo sì,
quindi perciò qui parleremo di quelle lesioni cutanee, e cioè della pelle, che non siano lesioni, mi aiuti un po' lei,
tipo melanoma,
con una certa gravità, insomma.
Sì, i melanociti sappiamo che sono delle cellule che sono presenti e che rispondono all'insulto dei raggi solari producendo la melanina, quelli che ci permettono quindi di abbronzarci, per così dire. Ok?
Ho capito.
Quindi oggi non trattiamo le lesioni di queste cellule, bensì altri tipi di lesioni che sono molto più frequenti di quanto si possa pensare.
Sì. Perciò, lasciando stare queste lesioni cutanee, di cui magari faremo anche una puntata ad hoc,
sì,
se lei è d'accordo.
Volentieri.
Per ora parliamo di quei problemi che la pelle può darci, e di tutti quei problemi che la pelle può darci. Allora, abbiamo capito cosa si intende per lesioni cutanee non melanocitarie. Quindi, da quello che emerge, esistono lesioni diverse. Dai nei che poi si trasformano in
melanoma.
In melanoma. Ma scusi, qui si può parlare di nei o anche di scottature o o di altri problemi della pelle? Me ne vuole indicare qualcuno? Vorrei un po' capirci.
Beh, allora, le lesioni di cui andiamo a parlare in pratica sono rappresentano la stragrande maggioranza dei tumori cutanei e sono tra le lesioni tumorali più frequenti a livello mondiale. Basti sapere che a livello mondiale se ne operano milioni tutti gli anni, non sono comunque nella maggior parte dei casi mortali, però possono dare problemi, ok? Questo è dovuto anche al fatto che durante comunque tutto il XX secolo, quindi il secolo in cui c'è stato il maggior studio di tutte queste problematiche, le persone non erano ancora ben informate su quelli che sono i danni che la cute può subire. La cute è la nostra prima barriera ed è quella che è più esposta a tutti i danni ambientali, da radiazioni solari, da smog, insomma tutti quegli inquinanti ambientali a cui siamo sottoposti tutti i giorni, ancora di più oggi. Tutto questo, parliamo degli inizi degli anni 900, non si conosceva benissimo, è nato quindi la maggiore conoscenza con gli anni, e la maggiore conoscenza ha portato a una migliore diagnosi di queste lesioni che, se non trattate, possono dare problemi ricostruttivi e in alcuni casi possono dare problemi di metastasi e portare quindi a decesso.
Quindi lei mi sta dicendo che un problema rilevato sulla pelle, lo chiama lesione,
sì,
una lesione sulla pelle può essere una cosa semplice, curabile immediatamente, ma addirittura può essere una cosa che poi diventa particolarmente negativa, fino anche portare alla morte attraverso poi processo di metastasi e così via.
Sì, in alcuni casi sì.
Ma infatti sentivo nella parlare spesso e volentieri di nei che vanno visti, controllati, asportati, non asportati, analizzati. Ora, è vero che stiamo un po' uscendo dal seminato, perché vogliamo parlare di lesioni non gravi qui, giusto? Però quando vedo un neo è. Cos'è che fa la differenza?
Non sempre è un neo, purtroppo. Questo è il fatto. Il problema è dovuto al fatto che a livello dermatologico la gente, in generale le persone, fanno probabilmente pochi controlli o comunque lasciano passare del tempo quando si presentano delle lesioni che possono essere simili ai nei, ma che col tempo tendono magari a ingrandirsi, a sanguinare, a ulcerarsi, a non guarire. Sono quelle lesioni che andrebbero controllate quanto prima. Purtroppo ancora ad oggi molte persone, la maggior parte delle persone, questo non lo fa, cioè, nel senso, non fa delle visite dermatologiche, dei controlli che potrebbero ridurre le problematiche connesse con queste lesioni. È bene anche spiegare quali siano le principali. Sono due brutti nomi, se così si può dire. Si chiamano carcinoma basocellulare e carcinoma spinocellulare. Ovviamente quando si dice carcinoma è un po' una parola che fa paura. In questo caso però bisogna tener conto del fatto che siano delle lesioni che, se trattate, nella stragrande maggioranza di casi possono andare incontro a risoluzione. Quindi è importante comunque diagnosticarle quanto prima per poter asportarle e essere sicuri poi che non si ripresentino, anche perché sono delle lesioni che sono conseguenti a dei danni cronici della cute, quindi non un danno, non so, acuto, ma un danno che si perpetua negli anni. Questo è un po' l'esempio del classico della cosiddetta abbronzatura selvaggia che c'era gli anni 70, 80, 90, che adesso sta venendo un pochettino meno. Vuoi perché c'è una maggiore attenzione verso questi tipi di lesioni, una maggiore attenzione verso le problematiche connesse con la dermatologia, e quindi c'è una maggiore diagnosi di tutte queste lesioni ed è un aumento, tant'è che dagli anni 70 queste lesioni sono più che raddoppiate come diagnosi.
Cortesemente, lei può spiegarmi qual è il processo per cui il sole danneggia la pelle? Adesso, se andiamo in Africa, vediamo gli africani, cioè le persone di pelle nera, vero che non sono tutti di pelle nera, vedi l'Africa del Sud, ma comunque vediamo molte persone nere,
sì,
che stanno
ore,
15 ore al sole, sì, forse anche di più, eppure non si ammalano. Noi invece, lei mi sta dicendo che abbiamo fatto sole selvaggio per qualche decennio, per essere, sembrare anzi più belli, e invece noi ci ammaliamo. Allora, intanto mi spieghi qual è il processo per cui il sole ci rovina la pelle e a noi crea problemi, e poi perché gli altri, gente, sì, di pelle nera, popolazione di pelle nera, non ha invece questo problema, non se lo ritrova.
Allora, il sole è causa delle alterazioni a carico cellulare tramite le radiazioni, che col tempo portano delle alterazioni a carico delle strutture intracellulari e in particolar modo a carico del DNA della cellula, portandola col tempo a trasformazione, in primis in una lesione cosiddetta precancerosa, che se non seguita, non trattata, può evolvere poi in tumore cutaneo. E questa caratteristica è tipica più della razza bianca, per così dire, piuttosto che delle persone di colore. Diciamo che le persone di colore, a differenza nostra, hanno un tipo di pelle che non, comunque ha una riduzione nella possibilità di trasformazione in tumori. Quindi le persone con i fototipi chiari, un esempio infatti poc'anzi ha detto l'Africa del Sud, il Sudafrica, non ci sono persone di colore, almeno ci sono persone di colore e bianchi, certo, sono persone che sono state colonizzate, quindi tutte quelle colonie, Australia, Sudafrica, che sono di origine inglese per esempio, hanno un'aumentata presenza di tumori cutanei, proprio perché gli inglesi di base, essendo una popolazione che sta più a nord, quindi in un punto in cui l'esposizione solare è ridotta durante tutto l'arco dell'anno rispetto all'equatore o ai tropici, sono meno esposti ai raggi solari e quindi hanno una pelle meno, come dire, resistente a questi, sì, insulti. Sì. Cosa che invece le popolazioni subsahariane dell'Africa comunque equatoriale hanno una pelle più resistente, che resiste di più ai danni dovuti alle radiazioni solari. È per quello quindi che le persone di colore hanno meno problematiche connesse con basaliomi e spinaliomi.
Con
basaliomi
e spinaliomi.
Molto più semplici, fa, sì.
Cioè. Va bene. Quindi abbiamo ipotizzato una serie di lesioni cutanee, come si possono riconoscere?
Sì.
Cioè, io vedo un neo o vedo una macchia o vedo, immagino ce ne siano di diversi tipi di...
Sì, si possono presentare in varie forme, oltretutto hanno una distribuzione che varia leggermente tra un tipo di lesione, quindi il basalioma, e l'altra, lo spinalioma. Il basalioma in genere tende a presentarsi più nelle regioni del viso, e poi con percentuali sempre minori a livello di arti e tronco. Può presentarsi in varie modalità, come delle lesioni superficiali che si pigmentano, questo parliamo comunque di persone che non sono ventenni, comunque in persone che sono state esposte nel tempo a possibili danni alla cute, come abbiamo detto, radiazioni solari o anche radiazioni conseguenti all'uso di macchinari radiografici. E dicevamo, quindi si presentano come delle lesioni superficiali che possono essere pigmentate, possono avere una sorta di si chiamano telangiectasie, quindi si intravedono quasi come se fossero dei capillari sottocutanei, è un'apparenza traslucida che tendono comunque a rimanere nel tempo, a ingrandirsi, a volte possono ulcerarsi. Questo è un tipo di lesione. Altro tipo di lesione con cui si può presentare il basalioma è una lesione a forma di nodulo, che può essere più o meno pigmentata, che tende anch'essa a ingrandirsi nel tempo, molto lentamente, però sono lesioni che uno dice, ah, caspita, mi è comparsa questa cosa, pensavo fosse una puntura o altro, continua a ingrandirsi. Cosa faccio? Vabbè, la lascio lì. Molti fanno così, fin tanto che non è talmente grande che uno dice, ma sì, forse è meglio fare una visita dermatologica, un controllo.
Certo.
Questa è un'ulteriore possibilità. Poi ci sono delle varianti, ovviamente, che possono comparire, insomma, soprattutto abbiamo detto sulla parte di testa e collo, che si chiamano la variante sclerodermiforme, cioè una sorta di lesione simil-cicatriziale, che può essere confusa quindi con una cicatrice. Uno dice, ma io questa cosa non l'avevo prima, insomma, quella è già un qualcosa che può allarmare di più una persona. Poi ovviamente ci sono delle varianti che sono connesse con delle patologie genetiche che hanno una alterazione a carico quindi della cute, che può causare la comparsa più frequente di questo tipo di lesioni già in giovane età, perché c'è da far presente soprattutto una cosa, che sono entrambe lesioni che si presentano dopo la quinta, sesta decade di vita, quindi dai 50 anni in su. Se presenti prima vanno valutate, perché vanno a indicare una minore resistenza e un problema ulteriore a carico del paziente dovuto al fatto che la cute presenta già dei danni in giovane età.
Cioè, se c'è questa precocità bisogna allarmarsi un pochettino
sì,
di più.
Sì, perché la precocità intende indicare quindi un problema alla cute che fa sì che col tempo si possano presentare più lesioni. Perché chi ha presentato una di queste lesioni, quindi in questo caso stiamo parlando del basalioma e nell'altro caso parleremo poi dello spinalioma, ha una percentuale di recidiva o di comparsa di ulteriori nuove lesioni in altre sedi che è più del 30%. Quindi se uno presenta un basalioma o uno spinalioma rispetto a uno che non l'ha mai presentato, avrà una possibilità del 30% maggiore di presentarne altri in futuro, perché è indice di un danno cutaneo cronico. Sì, è già avanzato.
Sì, chiaro. Senta, ora le faccio una domanda certamente stupida, ma credo che un pensiero venga anche spontaneo. Marito e moglie, fidanzato, fidanzata, uno dei due ha questo tipo di problema. Non c'è trasmissione.
Premesso che le domande non sono mai stupide,
vabbè,
chiariamo.
Io voglio...
la cosa che da dire è no, non sono malattie a trasmissione sessuale, quindi non si possono trasmettere. Sono delle malattie, delle problematiche.
Nemmeno per strofinamento della pelle, quindi.
No, perché sono delle alterazioni genetiche, più che altro a carico delle cellule della persona, che sono andate incontro a un danno cronico.
Perfetto.
E che quindi si stanno trasformando.
Mi ha permesso la domanda, ma d'altro canto immagino che c'è sempre qualcuno, come me ad esempio, che il problema se lo pone e chiede.
Sì.
Dottor Buzzeddu, abbia pazienza, abbiamo una prima pausa pubblicitaria. Sapete che durante la nostra trasmissione abbiamo due interruzioni. Siamo alla prima, quindi linea alla regia centrale di Radio Barbagia.
Informa Salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia, un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Riprendiamo la linea dagli studi del CEDIAN, che come vi ho già detto si collegano in diretta con la regia centrale di Radio Barbagia. Sempre Giovanni Marinosci che vi parla, con qui presente il dottor Giampaolo Muzzeddu, chirurgo plastico. Allora, dottor Muzzeddu, qui abbiamo parlato di raggi solari, la cosa è particolarmente interessante visto che stiamo per arrivare alla stagione delle scottature. Io mi riferisco a suo punto di vista, ovviamente, per quanto mi riguarda, invece al sole si sta bene, me lo permetta. Dunque, una domanda spontanea è: ma i raggi solari fanno male alla pelle? Lei consideri che, io so che i raggi solari aiutano la produzione della vitamina D, cosa particolarmente interessante per le donne che più degli uomini possono soffrire di osteoporosi, e quindi qui bisogna trovare l'equilibrio.
Sì.
Voglio tanta vitamina D, quindi devo prendere tanto sole, ma posso prendere tanto sole perché il dottor Muzzeddu mi dice guarda che ti fa male. Me lo trova l'equilibrio?
Sì, il problema non è prendere tanto sole, ma prendere il sole nel giusto modo, con l'applicazione di creme protettive solari, filtri, quindi che evitino alle radiazioni solari di causare i danni alla cute, perché poi comunque il sole, come ha appena detto, è importante sia per la produzione di vitamina D e anche per lo stimolo delle difese immunitarie, tant'è che si è visto, c'è un studio che dicono che prendere sole durante la stagione estiva anche per i bambini aumenta le difese immunitarie e riduce quindi il rischio di infezioni durante il periodo autunnale invernale. Quindi il problema non è nascondersi dal sole, non mettersi sotto il sole durante il periodo estivo o comunque il periodo in cui c'è maggiore esposizione, da aprile a ottobre, novembre più o meno, bensì farlo ricordandosi di utilizzare le protezioni solari, evitando quindi inoltre le esposizioni durante le ore principali, quindi da mezzogiorno alle 3, che comunque sono quelle ore in cui il sole picchia più forte e in cui comunque uno ha più facilità a scottarsi.
Mi permette una domanda, anche questa un po' strana, ma io dico, se mi metto la crema solare, la classica protezione massima,
sì,
il mio corpo non prende raggi solari, quindi io con la vitamina D non ci azzecco, come direbbe qualcuno, non mi arrivano i raggi solari perché sono molto protetto, quindi non ho grande produzione di vitamina D, oppure le creme servono solo a fermare gli ultravioletti mentre il resto serve al corpo e mi produce ugualmente la vitamina D?
Si è disposto praticamente da solo, Giovanni, nel senso che le creme servono per filtrare i raggi ultravioletti, che sono quelli dannosi per la cute, ma non impediscono alla cute di ricevere i raggi solari, di produrre quindi vitamina D, di proteggersi a sua volta tramite la produzione di melanina da parte dei melanociti, ed è un qualcosa che serve come difesa, per quello che noi ci abbronziamo. Però allo stesso tempo ci abbronziamo e ci difendiamo fino a un certo punto, le radiazioni ultraviolette non possiamo difenderci, perciò servono le creme protettive, e in questo caso le protezioni solari totali, che qua a livello di territorio italiano sono le cosiddette 50+.
Sì, 50+. Senta, a questo punto mi viene un pensiero, le popolazioni di pelle chiara, quindi non di colore, hanno la pelle chiara, ma ce l'hanno anche molto chiara o meno chiara.
Sì.
Qui, anche qui possono insorgere problemi, scottature più facili per chi ha la pelle molto molto chiara o anziché no?
Sì, certo, ci sono vari fototipi che si possono riconoscere, vanno dal fototipo 1 al fototipo 4. Il fototipo 1 è il classico, la classica persona con carnagione bianca, lentiggini, capelli rossi. Poi si passa al fototipo 2, che ovviamente magari i capelli più scuri, la pelle leggermente ambrata. Si passa al fototipo 3, che è il classico, la classica persona con la pelle olivastra. Più si va avanti con i fototipi, più è difficile scottarsi e più facilmente ci si abbronza. Questo però non vuol dire che non ci siano dei danni, quindi tutti i tipi di fototipo, scusate il gioco di parole, devono proteggersi. In ogni caso si abbronzano semplicemente esponendosi al sole con le protezioni, ci si mette magari di più, però ci si abbronza comunque.
Sì. Insomma, devo dimenticarmi i periodi in cui da ragazzo mi addormentavo al sole. Non va più bene.
Beh, addormentarsi al sole magari alle 10 del mattino e risvegliarsi a mezzogiorno avendo messo la crema non è un problema. Certo, se ci si abbronza e ci si addormenta da mezzogiorno e mezza alle 3 si rischia di trovarsi poi in unità ustioni.
Senta, come sono le scottature solari? E come si curano inizialmente, prima poi di accorgersi che magari sono anche gravi e bisogna andare dal dermatologo o
sì,
che altro?
Beh, di base la classica scottatura è il cosiddetto eritema solare, è una scottatura di primo grado che tende, se seguita, a guarire in circa 7-10 giorni, va in genere curata non esponendosi nuovamente al sole, idratando bene la cute nel caso poi di dolore o di fastidio, eventualmente applicando delle creme al cortisone, avendo però l'accortezza di non riesporsi, perché il cortisone crea ulteriore fotosensibilizzazione e può peggiorare l'ustione.
Sì, sapevo che chi si applica delle creme al cortisone e si espone al sole si ritrova la pelle macchiata?
Può provocare delle pigmentazioni, quindi delle macchie, però può provocare anche delle ustioni, perché è fotosensibilizzante il cortisone, quindi aumenta la sensibilità della cute ai raggi solari, in questo caso espone i raggi ultravioletti ulteriormente.
Adesso le faccio una domanda veramente difficile.
Aia.
E chi fa cure al cortisone, perché trapiantato per 100.000 motivi, quindi ingerisce il cortisone, non lo mette sulla
sì,
pelle, di fatto poi queste cure al cortisone sensibilizzano anche la pelle?
Sì, certo, quindi sono persone che dovrebbero evitare di esporsi nelle ore più calde, se possibile quello che si dice sempre è evitare proprio l'esposizione durante l'estate o comunque farla con la protezione solare, perché comunque c'è un maggior rischio di avere problematiche connesse con l'assunzione di cortisone, quindi grosse ustioni solari, grossi problemi.
Ecco, questo è interessante, visto che effettivamente qui in Sardegna ci sono molte persone che hanno delle malattie autoimmunitarie e quindi prendono molto cortisone, e queste devono stare attente a non esporsi troppo ai raggi solari, se non magari molto protette.
Sì, ovviamente poi dipende dalla persona.
Certo.
Il consiglio viene sempre dato a tutti gli specialisti, però poi dipende dal paziente stesso, seguire quelli che sono i consigli e cercare di evitare l'esposizione durante determinate ore, perché più che altro si mettono a rischio loro stessi.
Sì, è abbastanza chiaro. Senta, ci sono delle persone che dovrebbero fare dei controlli più o meno spesso, oppure a tutte le età ci possono essere delle lesioni cutanee non melanocitarie? Cioè, la domanda in sostanza è: lei consiglia dei controlli spesso alla prima visaglia di piccolo neo o di piccola lesione cutanea, oppure anche successivi alla prima diagnosi, oppure questo, di questo non ce n'è bisogno?
Allora, quello che si dovrebbe fare di base è fare dei controlli, soprattutto per quanto riguarda i primi fototipi, le persone molto chiare che presentano lentiggini, molti nei, perché sono quelle più esposte e che vanno più incontro a danni solari da esposizione. Mentre per quanto riguarda i fototipi più scuri e quelli che hanno magari meno nei, ovviamente i controlli possono essere fatti più avanti col tempo. Questi controlli oltretutto non vanno fatti propriamente a tutta l'età, anche perché, come ho detto poc'anzi, queste lesioni sono conseguenti a un'esposizione cronica nel tempo e si presentano soprattutto in quelle persone che hanno superato la quarta, quinta decade. Raramente si presentano in persone giovani, intorno ai 20-30 anni, e questo è indice di un danno cronico, ok? Quindi i controlli vanno fatti, sì. Vanno fatti soprattutto in quelle persone che sono state esposte per lungo tempo, quindi tutte quelle persone che hanno lavorato all'aperto per tanti anni, quindi esposte al sole, quelle persone che sono state esposte anche alle radiazioni, tant'è che anche i colleghi radiologi, chi fa anche radioterapia, fanno dei controlli che sono ogni tot di tempo, proprio per controllare che non ci siano delle lesioni conseguenti all'esposizione alle radiazioni, che non sono quindi le radiazioni solari, ma proprio le radiazioni conseguenti alle radiografie, alle radioterapie, insomma. Quindi tutte quelle persone che per lavoro o per altri motivi sono state esposte a questo tipo di radiazioni devono fare dei controlli che sarebbero da fare ogni anno dopo i 40-50 anni, o almeno una volta ogni 2 anni, e poi in caso di presenza di lesioni ovviamente più frequentemente.
Sì, quindi le persone in particolare di pelle chiara che hanno già avuto avvisaglie di problemi alla pelle è bene che ogni tanto si facciano controllare.
Sì, chi si scotta molto facilmente.
Sì. Senta, ma qui esulo un pochino dal nostro programmino, ma lei ha parlato di persone con i capelli rossi e le lentiggini, c'è quindi un nesso capelli rossi, lentiggini, pelle chiara?
È il fototipo 1, è il fototipo quello che più facilmente va incontro a danni in seguito a esposizione, quelli che si scottano facilmente e quelli che si abbronzano poco, perché producono poco la melanina. E quindi più facilmente vanno incontro dei danni da sole, anche da bambini, e che quindi più frequentemente possono essere coinvolti con la comparsa di questo tipo di lesioni nel tempo.
Sì. Senta, ma io qui in Sardegna non ho mai visto una persona con i capelli rossi e le lentiggini, o mi sto sbagliando?
Ce n'è. Sì, più di quello che può sembrare. Oltretutto non sono solo loro, c'è anche il secondo fototipo, che comunque ha carnagione chiara, occhi chiari o comunque castani, che sì, si abbronza, ma può scottarsi meno facilmente rispetto a chi ha capelli rossi e carnagione bianca, ma si scotta molto più facilmente, per esempio, rispetto a una persona di carnagione olivastra, che d'estate si espone molto al sole e diventa nera.
Ecco, una persona anemica, quindi con la pelle abbastanza chiara, è fra quelle che si possono scottare più facilmente, o il nesso anemia e scottature non c'è?
Ma non c'è un nesso che sia stato riscontrato a livello scientifico tra anemia, quindi mancanza di globuli rossi, di emoglobina,
e predisposizione alla scottatura. Non c'entra in questo caso, solo la pelle chiara
Non dico che non c'entri, ancora a livello scientifico non è stato, come dire,
dimostrato,
provato. Sì, provato, bravo.
Sì, sì, sì. Va bene, andiamo avanti. Dunque, abbiamo a questo punto nel percorso che stiamo facendo ora in trasmissione, siamo arrivati a dire che il nostro paziente tipo ha una lesione. A questo punto questa lesione cutanea non da melanoma,
sì,
la volgarizzo così la cosa, gliel'abbiamo diagnosticata. Che succede adesso? Il paziente è andato dal medico di base, il medico ha prescritto una visita specialistica, ad esempio da un dermatologo, e il paziente adesso abbiamo scoperto tramite il dermatologo che ha una lesione cutanea. Cosa sì. succede da questo momento?
Allora, quello che succede varia a seconda della lesione cutanea, quindi di come si presenta, delle sue dimensioni e di dove è localizzata. Perché ci sono alcune lesioni, per esempio i basaliomi di tipo superficiale, che se di piccole dimensioni possono essere trattati non chirurgicamente, ok? Quindi tramite l'applicazione di creme che servono per la rimozione, o tramite l'utilizzo di laser, o tramite il, si chiama shaving, che è una parola inglese che intende andare a indicare l'asportazione solo superficiale della lesione. Ci sono invece alcune altre lesioni che ovviamente magari sono più grandi e infiltrano i vari strati della cute, che vanno ovviamente curate dal punto di vista chirurgico, quindi asportate completamente per evitare che poi vadano a invadere i tessuti circostanti e in una percentuale di casi possano andare incontro a metastatizzazione. Questo vale soprattutto per quanto riguarda gli spinaliomi, che sono i cosiddetti carcinomi spinocellulari.
Sì.
Quelli hanno una percentuale di metastatizzazione che è variabile, quindi possono in alcuni casi, soprattutto se localizzati a livello di cuoio capelluto, a livello di labbro, di mucose o a livello del naso, delle orecchie, possono a volte andare incontro a metastatizzazione regionale, quindi interessare i linfonodi della regione cervicale del collo. Per quanto riguarda invece i carcinomi basocellulari o basaliomi, si è visto che benché abbiano un'invasività locale importante, quindi se lasciati andare, lasciati crescere, danno grossi problemi per la loro asportazione e la ricostruzione della zona in cui loro si trovavano, a livello mondiale ci sono stati pochi casi di metastatizzazione, quindi vengono considerati come delle lesioni a comportamento benigno, sì, non maligne.
Non maligno, sì, 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 sì. Va bene, nel caso di una asportazione più profonda, poi qui è chiaro che interviene il chirurgo plastico, perché gli abbia fatto un buco a questo povero paziente, bisognerà stuccarlo, gliela dico da muratore, va sì. bene. Scusi, vogliamo anche un po' alleggerire certi concetti, giusto per...
Certo.
Pertanto, a seconda del tipo di lesione, lei dice, si usano delle creme, oppure si praticano, si usano degli strumenti, il laser ne è un esempio.
Sì.
O addirittura si arriva a asportare
chirurgicamente
qualche strato di pelle, strato leggero, strato più profondo e così via.
Sì.
Esatto?
Sì, di base la parte chirurgica prevede l'asportazione della lesione con un margine di cute che sta attorno alla lesione, che dal punto di vista clinico noi diciamo cute sana, che è un minimo di 3 mm per l'asportazione. Quindi cute sana attorno alla lesione può essere mezzo centimetro, un centimetro, sotto il centimetro 3 mm. Poi ovviamente ci sono delle linee guida internazionali che ci dicono che okay, devi fare questo tot di asportazione e devi arrivare fino al sottocute.
Sì.
Perché? Perché va asportata anche la parte profonda, per essere sicuri che in profondità non abbiano interessato il sottocute, in questo caso il grasso, eventualmente quello che c'è sotto il grasso, la fascia, muscoli e ossa.
Certo, e mandate sempre ad analizzare la parte asportata, immagino.
Certamente, sì, si manda a asportare la parte analizzata, perché se dal punto di vista clinico uno può avere un sospetto che quello sia uno di queste lesioni, quindi un basalioma, uno spinalioma, la sicurezza viene data solo a livello microscopico dall'anatomopatologo. In primis che si tratti di una di quelle due lesioni, che non si tratti di niente di peggio, o che sia qualcosa, insomma, che era un precursore di queste lesioni, e in seconda battuta che tutte le lesioni siano completamente incluse in quella che è l'asportazione chirurgica, quindi che non siano rimaste cellule dopo l'asportazione.
Io le farò una domanda che le anticipo ora, subito dopo la pausa pubblicitaria che stiamo per effettuare, e cioè: so che ci sono delle lesioni della pelle che arrivano dall'interno del corpo, l'esempio è il tumore al seno, che può arrivare
a livello della cute.
A livello della cute, e da lì poi chi ha trascurato la cosa accorgersi che ormai non c'è più niente da fare.
Sì.
Va bene, andiamo in interruzione pubblicitaria, ci risentiamo fra pochissimo. Linea alla sede centrale di Radio Barbagia.
In forma salute, il benessere alla radio. Su Radio Barbagia un medico specialista risponde alle vostre domande. Programma in collaborazione con il CEDIAN, Centro Diagnostico Specialistico di Nuoro.
Rieccoci di nuovo in onda, sempre Giovanni Marinosci con il dottor Giampaolo Muzzeddu, chirurgo plastico. Stiamo parlando di problemi della pelle, di lesioni cutanee, di scottature, di problemi che possono emergere di natura diversa, appunto, sul nostro epitelio, sulla pelle. Le dicevo, dottor Muzzeddu, sì, che volevo porle una domanda, però abbia pazienza, voglio comunicare gli estremi per poterci contattare. Il numero di telefono è il 391 1724686. Potete scrivere anche un sms o cedian@cedian.it per quanto riguarda la mail. Potete anche scrivere sulla nostra pagina Facebook Cedian Centro Diagnostico. Ponete quesiti sull'argomento in corso o anche su altri argomenti, cercheremo in tutti i modi di aiutarvi. Allora, ho ipotizzato che qualche paziente le arrivi, ha una lesione sulla pelle, ma questa lesione si trova sulla pelle, ma è partita dall'interno del corpo. Ho fatto l'esempio di un tumore al seno trascurato.
Sì.
Dico questo perché ho avuto una zia, buonanima, che purtroppo molto tempo fa questo problema l'ha avuto. Me ne può parlare?
Sì, allora ovviamente è una cosa che è completamente diversa rispetto a quelle che sono le lesioni cutanee di cui stavamo parlando poc'anzi. Perché comunque sono lesioni che partono essenzialmente dall'epidermide, le lesioni cutanee,
certo,
okay? Che poi vanno a interessare in profondità. Diverso il discorso di quelle lesioni che partono dalla profondità, da quello che è il sottocute, e poi vanno a estrinsecarsi, quindi a presentarsi sulla cute. L'esempio quindi del tumore mammario che è lasciato andare, può essere duttale o lobulare, col tempo tende a estrinsecarsi verso l'esterno, provocando la formazione di noduli, di ulcere. Quello è già un discorso diverso, nel senso che è un qualcosa che era presente da prima, sotto forma magari di nodulo, che col tempo è cresciuto, è stato lasciato crescere dalla paziente, perché o per vergogna o per mille altri motivi che ovviamente poi non possiamo sapere con i pazienti,
certo,
hanno lasciato stare questo tipo di lesioni, che sono poi venute fuori e che ci vanno a dire che ok, c'era un tumore, è cresciuto tanto, si è presentato all'esterno, a questo punto c'è tanto da fare e non sempre si riesce a risolvere.
Quindi niente di più probabile che un paziente con queste caratteristiche non arrivi nemmeno a lei o dal dermatologo, ma tramite il filtro del medico di base venga indirizzato da ben altra parte.
Sì, molto spesso chirurgia senologica o di altra natura, perché sì, poi oltre a queste ci sono lesioni sottocutanee come per esempio i lipomi, che vengono considerate lesioni benigne, quindi sono delle raggruppamenti di cellule adipose, ma che in una percentuale dei casi col tempo possono andare in controtrasformazione maligna,
sì,
i cosiddetti liposarcomi, e che quindi possono estrinsecarsi dall'interno verso l'esterno e quindi verso la cute. Anche in questo caso ovviamente ci sono dei filtri che sono quelli del medico di base, successivamente poi degli altri specialisti, perché se si vede una lesione che inizialmente può essere confusa con un qualcosa di sottocutaneo che non ha a che fare magari con la cute o con altro, può poi si va tramite tutto un iter diagnostico terapeutico a quello che è lo specialista di competenza.
Certo, durante la pausa pubblicitaria io e lei abbiamo colloquiato sulla situazione in Sardegna per quanto riguarda la dermatologia e la chirurgia plastica, sì. Situazione di lista d'attesa, di quanti reparti ci sono, e lei mi ha prospettato, da quello che ho inteso, una appunto situazione non proprio rosea, anzi, mi accenna di nuovo?
Beh, quello che stavamo dicendo poc'anzi è che comunque a livello di Regione Sardegna è stata fatta la scelta di tenere un solo reparto dermatologico
in tutta la regione?
Sì, qui a Nuoro.
Ed è a Nuoro?
Sì, tutto il resto comunque avere delle unità operative di tipo ambulatoriale per diagnosi e trattamento, senza però avere la possibilità di eventualmente ricoverare determinati pazienti che presentano patologie dermatologiche che potrebbero necessitare un ricovero per più giorni, tant'è che in altre ASL i ricoveri vengono fatti magari nelle medicine.
Ho capito, quindi abbiamo degli ambulatori di dermatologia,
sì.
In tutti gli ospedali, o quasi tutti, sono tanti ospedali della Sardegna, ma l'unico reparto di dermatologia è qui al San Francesco di Nuoro.
Sì, a meno che non sia cambiato in questi giorni, insomma, io so che è così.
Va bene, e un paziente che a Cagliari ha una scottatura violentissima, che richiede il ricovero di qualche giorno, non viene poi però portato a Nuoro. A Nuoro si fanno gli interventi chirurgici, sì. Dermatologici. Viene ricoverato, che so, al Brozzo di Cagliari in un reparto di medicina e viene seguito dai dermatologi.
Per quanto riguarda le scottature, le ustioni cosiddette, che possono essere di diversi tipi, ci sarebbe da trattare l'argomento, insomma, è abbastanza complesso. A livello di territorio sardo, l'unica unità ustioni è quella che si trova a Sassari, l'azienda ospedaliera universitaria, oramai prima era ASL, adesso che sono unite ormai tutto AU. Per quanto riguarda le ustioni con grossa percentuale, i pazienti vanno lì. Le piccole percentuali molto spesso sono seguite ambulatorialmente perché non richiedono ricovero. Poi comunque c'è un'unità che in questo momento comunque ha carenza di personale, che si trova al Brozzo di Cagliari, in cui ci sono dei chirurghi plastici che seguono la parte di chirurgia plastica e fanno la parte di piccole ustioni, anche se effettivamente non c'è un'autorizzazione regionale che dica che ci siano due centri ustioni, perché comunque un centro ustioni, partiamo dalla base che sia ogni minimo 1,5 milioni di persone. Noi qui a livello di territorio sardo siamo lì.
E quindi ne basta uno. Questo immagino secondo le direttive ministeriali,
sì.
Gli altri si adattano un pochino, si adeguano, poi
nel caso inviano al centro di competenza.
E mi diceva anche che le liste d'attesa per quanto riguarda la chirurgia plastica e anche la dermatologia sono importanti?
Beh, i numeri di queste lesioni di cui stiamo parlando e di cui stiamo parlando tuttora sono importanti. Basti sapere che a livello della cattedra di chirurgia plastica di Sassari, dove io sono stato, il quantitativo di interventi era di circa almeno 1,000 all'anno, ed è in continuo aumento.
Solo a Sassari?
Solo per quanto riguarda la cattedra di chirurgia plastica. Sì. Uniamoci poi le due dermatologie presenti, poi facciamo il conto per tutte le altre ASL, quindi Nuoro, Olbia, Oristano, Lanusei, Cagliari, Iglesias, aumentano sempre di più, tant'è che molto spesso ci sono delle attese a seconda del tipo di lesione, della sua grandezza, di come stia interessando il paziente, si può arrivare a attendere anche un mese e mezzo, due, che mi direte non è tantissimo, non è neanche poco, e comunque c'è un sovrannumero di pazienti e c'è tanto lavoro per i colleghi. C'è anche troppo.
Allora il fatto che lei inizierà tra poco a lavorare presso il CEDIAN fa solo piacere, visto che ci sarà
più che piacere,
visto che ci sarà un altro punto di appoggio per tutte le problematiche di cui in trasmissione noi parliamo col dottor Muzzeddu. A proposito, apro una parentesi, la prossima puntata con lei che stiamo preparando sarà basata il titolo sarà Sindrome compressive nervose periferiche. Vi stringo la parola, parleremo di tunnel carpale, di intervento chirurgico o del modo per evitare l'intervento chirurgico,
sì.
E annessi e connessi,
non certamente
solo, non solo tunnel carpale ma anche
tutte le altre sindrome degli arti superiori.
Mentre nella puntata successiva lei ha già preparato un bel po' di materiale, non so se basterà una sola puntata, durante la quale parleremo invece di estetica. Quindi, care signore e signori, perché tanto ormai anche gli uomini ci stanno un po' attenti, parleremo di tutte quelle belle cose che amiamo, si ama fare, io non le faccio, si ama fare, mi spiace che ha rotto il buzzetto, non sarà mio, non sarò suo paziente, per sembrare più belli. Non sarò suo paziente perché forse sono già bello così, va bene?
Certamente.
Ce la scherziamo tutta, ce la suoniamo, come si dice alla romana, ce la suoniamo e ce la cantiamo. Sto scherzando ovviamente, no, la verità è che comunque alla parte estetica, sia per bisogno reale, sia per esigenze, per l'appunto puramente estetiche di piacere, ormai sempre più persone ci fanno riferimento al chirurgo estetico, chirurgo plastico e così via. Andiamo avanti con la nostra puntata, ci mancano pochi minuti oramai, 7-8 minuti, non oltre, e la domanda è: intanto si può guarire da queste lesioni? La chirurgia risolve completamente il problema?
Bene, allora chiariamo subito una cosa: sono, come abbiamo detto poc'anzi, lesioni che una volta trattate chirurgicamente, soprattutto se di piccole dimensioni, tendono a non ripresentarsi. Quindi una volta spostate completamente quelle lesioni di piccole dimensioni, non si ripresentano nel punto in cui sono state escisse, in cui sono state asportate, se sono state asportate completamente. Il discorso ovviamente cambia se le lesioni sono di grosse dimensioni, se infiltrano tessuti sottostanti, quindi il tessuto adiposo o più che altro la fascia o il muscolo, allora a quel punto hanno un indice di ricorrenza, quindi di presentazione sul sito, insomma, chirurgico, che è notevolmente aumentato. E oltretutto sono lesioni, come abbiamo detto, che sono conseguenti a un danno cronico della cute, quindi una volta asportata una, si sa che quella magari è completamente asportata, ma c'è una possibilità, come abbiamo detto, che è maggiore del 30% di presentarne altre su tutto il resto del corpo.
Sì, quindi a questo punto con la chirurgia risolviamo a livello locale, ma sì, possono
ripresentarsi in altre sedi.
E dal punto, punto di vista estetico, quando abbiamo fatto l'intervento, ci sarà una cicatrice, o ci sono anche interventi di plastica, cioè asportate pelle da un altro punto, l'applicate?
Allora, di base tutti quanti guariamo tramite il processo di cicatrizzazione, formando quindi delle cicatrici. È ovvio che a seconda di dove si trova la lesione, si cerca un po' di fare in modo che la cicatrice sia posizionata secondo delle linee particolari, che sono linee di tensione, che servono per avere il risultato migliore, o comunque a seconda della posizione si fa in modo che la cicatrice sia il più nascosta possibile. È ovvio che una lesione che si trova a livello della palpebra è più facilmente, ed è di piccole dimensioni, si nascono più facilmente rispetto a una lesione che si trova sulla punta del naso, certo, che è una delle prime cose che noi notiamo, certo. Oltretutto il naso ha poca pelle, quindi difficile che si possa chiudere per prima intenzione, quindi un'unica cicatrice. Molto spesso è necessario spostare la pelle dalle zone vicine o addirittura prelevare la pelle da altre zone, i cosiddetti innesti.
Innesti, sì. Ma una cicatrice, lei è in grado di farla scomparire completamente? Faccio un esempio, non so, vedo persone che si sono fatte male, hanno una cicatrice, vorrebbero toglierla. Sento dire alle volte, sì, si toglie, ma è vero?
No, purtroppo, allora, la cicatrice può essere migliorata, può essere, come abbiamo detto poc'anzi, nascosta a seconda della zona in cui si trova, però non può essere completamente eliminata, perché fa parte del processo tramite cui noi guariamo. È un nuovo tipo di tessuto che si viene a creare, con caratteristiche tutte particolari che sono completamente diverse dal tessuto che c'era prima. Quindi la cicatrice può migliorare, può diventare il meno visibile possibile, non può scomparire, cosa che in genere si legge sui giornali: ah, uno ha fatto la plastica, non si vede più niente. No, molto spesso le cicatrici vengono posizionate in zone d'ombra o in zone che comunque permettono di nascondere queste cicatrici, in modo tale che non si noti il fatto che uno ha fatto un intervento, che può essere un intervento di ricostruzione oncologica, così come un intervento di estetica.
Sì, è abbastanza chiara la cosa. E dopo l'intervento, immagino che sia un po' a seconda del tipo di intervento e quindi di diagnosi. I controlli vanno fatti ravvicinati o una volta fatto l'intervento, tolta la medicazione, basta, abbiamo finito?
Allora, il discorso varia a seconda del tipo di lesione. Per quanto riguarda i basaliomi, una volta che dovesse essere stato accertato che questa lesione era un basalioma, che è stato completamente asportato e che la lesione non infiltrava i tessuti, ma comunque presentava dei margini di sicurezza, vanno fatti dei controlli ogni 6 mesi per quanto riguarda i primi 2-3 anni, dopodiché una volta all'anno per ulteriori 2 anni, poi ovviamente se non compaiono altre lesioni uno può stare tranquillo, magari fare un controllo si consiglia una volta all'anno. Questo è per quanto riguarda i basaliomi non infiltranti. Per quanto riguarda i basaliomi cosiddetti morfiformi o comunque multicentrici, sì, che sono dei basaliomi in cui delle cellule possono essere presenti al di là di quello che sono i margini dell'asportazione chirurgica, i controlli sono ovviamente più frequenti e quindi diventano per i primi 2 anni ogni 3 mesi, dopodiché si passa a 6 mesi, a 1 anno, e vanno comunque fatti i controlli. Diverso il discorso per quanto riguarda i carcinomi spinocellulari, cosiddetti spinaliomi. Ovviamente se sono degli spinaliomi di piccole dimensioni, i controlli sono sempre ogni 6 mesi, e non sono infiltranti, sono ogni 6 mesi, e questo si fa almeno per i primi 3-5 anni, dopodiché ovviamente si valuta in base alle condizioni del paziente, come si trova, come la situazione clinica, se sono presenti altre lesioni. Se invece la lesione era infiltrante o comunque presenta altre lesioni o ha avuto delle lesioni a carico delle mucose del viso, per esempio il labbro, e queste lesioni sono sopra un tot di grandezza, quindi sopra il centimetro, è ovvio che vanno fatti dei controlli ulteriori. Innanzitutto un'ecografia a livello dei linfonodi laterocervicali per essere sicuri che non ci siano possibili interessamenti, e in secondo luogo dei controlli più ravvicinati nei 2 anni successivi per essere sicuri che non si ripresenti e che non si abbiano quindi delle recidive o comunque ci siano delle metastasi a livello sempre dei linfonodi dal collo.
Sì. Senta, ormai siamo agli sgoccioli, le faccio un'ultima domanda. La protezione solare per un soggetto che ha una cicatrice recente è importante? Perché sento sempre dire, ma se c'è la cicatrice non prendere il sole, coprila, non va bene. Com'è la questione?
Allora, è importante per svariati motivi. Innanzitutto perché comunque i raggi solari tendono a stimolare quella che è la formazione di melanina, quindi possono colorare, pigmentare la cicatrice, che da diventare una cicatrice magari chirurgica bianca, lineare, sottile, sempre meno visibile, diventa magari una cicatrice colorata, sì, che risulta molto più visibile, e uno dice poi ma caspita, ma che lavoro mi hanno fatto, pessimo. Quindi il consiglio è sempre di coprire la cicatrice, di mettere una protezione solare, soprattutto i mesi che vanno dalla primavera fino all'autunno, per evitare la pigmentazione, per evitare ulteriori danni a delle cellule che sono quelle cicatriziali, che sono in continua replicazione, perché dobbiamo ricordare il fatto che il processo, quindi la cicatrizzazione, è un processo che non dura quei giorni in cui rimangono i punti, bensì un processo molto più lungo che porta alla maturazione e alla cicatrizzazione completa in un arco di tempo che varia, che può arrivare fino ai 12 ai 16 mesi dopo l'intervento,
quindi,
o dopo il trauma.
Quindi le dice per 12-16 mesi coprite bene la cicatrice, dopodiché il problema è risolto, ma in quel periodo è bene proteggerla.
Sarebbe bene non solo proteggere la cicatrice, ma proteggersi sempre, indipendentemente dal fatto che sia passato 1-2 anni, proprio per evitare dei danni a livello delle cellule causati dai raggi ultravioletti. Sì. Quindi il consiglio è sempre protezione solare da rinnovare frequentemente, ogni qualvolta si esposti per lungo periodo ai raggi solari, indipendentemente dalla presenza o meno di cicatrici, proprio per evitare poi la comparsa di queste lesioni di cui abbiamo parlato, che sono, la verità, una grossa scocciatura per il paziente, perché ci dicono che c'è già un danno e che quindi ci rivedremo prossimamente col paziente, certo, e per lungo tempo.
Dottor Muzzeddu, abbiamo terminato, noi dobbiamo lasciare ora la linea al radiogiornale di Radio Barbagia. Io la ringrazio per questo appuntamento a cui lei ha tenuto fede, Ho già accennato al fatto che ve ne saranno almeno altri due prossimamente.
Certo.
Di uno in uno parleremo di tunnel carpale, di tutti quegli interventi che creano fastidio alle mani, ai polsi e forse non solo, ma poi sarà lei a sviluppare bene questo argomento. Parleremo della parte chirurgica e così via. Poi nella puntata successiva invece dedicheremo il tempo all'estetica nel senso più ampio dell'espressione e per tutti i tipi di piccoli interventini al fine di sembrare più belli. Va bene, ho avuto un po', anche perché mi è arrivato un messaggio sul mio cellulare di un amico che mi prende in giro perché appunto mi dice te la suoni e te la canti e ha anche ragione. Scherziamo sempre naturalmente. Grazie da Giovanni Marinosci, il dottor Giampaolo Muzzeddu, chirurgo plastico, vi saluta.
Grazie a voi radioascoltatori, a presto insomma.
A presto, linea alla sede centrale di Radio Barbagia dagli studi del CEDIAN. Buona giornata.
In forma salute, il benessere alla radio. Programma in collaborazione con il CEDIAN, centro diagnostico specialistico di Nuoro.